Saluto e ringrazio per essere con me il professor Claudio Pizzi. Ben trovato.
Grazie, grazie dell'invito, grazie dell'opportunità che mi viene data.
Allora, con il professor Claudio Pizzi, ricordiamo, è un docente, ex docente universitario di logica e di filosofia della scienza. In questo caso, però, parliamo con il professor Pizzi perché c'è un argomento importante. Il 27 giugno è una ricorrenza amara per il nostro paese e quindi ricordiamo Ustica, che è diventato un po' il suo argomento, diciamo, professore. Ha scritto due libri, uno è Ripensare Ustica del 2017, l'altro è Ustica 40 anni dopo, e poi gestisce continuativamente blog e Facebook che ugualmente parlano di questo argomento. Come mai questa storia italiana l'ha intrigata così tanto?
Oserei dire che è stato un caso. Io avevo intenzione di scrivere un libro sulla abduzione. Adesso non voglio dilungarmi. L'abduzione è una forma di inferenza scientifica dagli effetti alle cause. Più o meno è il metodo che usa Sherlock Holmes per scoprire il colpevole. E siccome il libro che stavo preparando era molto piccolo, ho deciso di rimpolparlo con un saggio che studiasse un caso particolarmente interessante. E non ricordo più come mi sono imbattuto nel caso di Ustica. Poi questo tema mi ha preso la mano, devo dire, mi ha appassionato, perché io non conosco nessun caso più aggrovigliato, più complesso e anche concettualmente più interessante di questo. E per
Ok.
questo continuo a occuparmene.
Ok, e naturalmente lei ha una sua tesi, insomma, dal momento in cui ha scritto e scrive ancora molto, ha parlato anche di quello che oggi probabilmente è anche il pezzo più conosciuto, no? Che è Il muro di gomma, questo film del 1991 che tratta di questa vicenda. Secondo lei, in questo film, che cosa viene tratteggiato giustamente e cosa invece viene tralasciato anche incolpevolmente?
Questo film ha avuto un'enorme risonanza, ma vorrei fare una piccola premessa. Il numero di eventi teatrali, filmici e di fiction prodotti su Ustica è eccezionalmente alto e non ha nessun confronto con cose analoghe, fenomeni analoghi, relativi a altri misteri d'Italia, chiamiamoli così. Ecco il perché di questo. Di questo successo del caso Ustica, filmico, artistico, io non lo conosco. So che questa verità filmica si è incrociata con un martellamento mediatico su Ustica che non ha precedenti e non ha confronti neanche con altri casi. Quindi questo mix esplosivo di verità artistiche e di verità mediatiche ha creato, ha plasmato, direi, un modo comune di sentire, un immaginario collettivo che è diventato un vero e proprio pensiero unico. Ecco, da questo punto di vista il film Il muro di gomma ha avuto sicuramente un ruolo. È un film, tra l'altro, ben fatto, appassionante anche per chi lo segue, e lascia il lettore, lascia, scusi, lo spettatore con un po' con l'amaro in bocca, ma con la sensazione che poi domina ormai l'immaginario collettivo che su Ustica ci sia stato un colossale complotto omertoso. Che cos'è il muro di gomma? Il film suggerisce che le autorità militari dell'aeronautica militare abbiano creato un muro di omertà destinato a coprire qualcosa di indicibile, che nel film non viene detto, ma chi segue, chi è interessato alla faccenda sa dove cercare questa verità indicibile. La verità indicibile si trova nell'ordinanza sentenza del giudice priore.
Sì.
Questa ordinanza sentenza era semplicemente un'ordinanza di rinvio a giudizio dei generali con l'accusa di avere occultato la verità. E la verità sarebbe questa, quella verità ineffabile sarebbe questa. Ci sarebbe stata una battaglia aerea nel cielo di Ustica, scatenata da aerei militari di potenze straniere, che in seguito alla quale per un errore sarebbe stato abbattuto il DC-9, un aereo che si dice sempre aveva l'unico torto di trovarsi nel punto sbagliato nel momento sbagliato. Ecco, questo è quanto è passato nell'immaginario collettivo. E mi stupisce la invasività di questo modo di pensare, il fatto che chi non aderisce a questo pensiero unico, chi naviga controcorrente, non viene rispettato, viene considerato un depistatore o un insabbiatore, in sostanza un eretico come gli eretici della Controriforma. Guardi, il film non ci dice qual è la verità. Chi si rifà alla verità diffusa si rifà a quello che sta scritto nell'ordinanza sentenza priore, cioè la teoria della battaglia aerea.
Sì.
Quindi questi milioni di persone che chiamerei muro gommisti perché si rifanno al muro di gomma, in realtà hanno un credo ben preciso nel fenomeno della battaglia aerea. Qui noto due bizzarrie. La prima è che queste persone per lo più ignorano che la tesi del giudice priore è stata giudicata dalla magistratura giudicante in tre gradi di giudizio ed è stata bocciata in tre gradi di giudizio. I militari, gli altri gradi dell'aeronautica militare sono stati incriminati per attentato agli organi costituzionali con l'aggravante di alto tradimento. Sono stati assolti in tre gradi di giudizio. Noti bene, sono stati assolti perché il fatto non sussiste, non per insufficienza di prove. Ora stupisce che la stragrande maggioranza delle persone non sia al corrente del fatto che questa ipotesi di reato elaborata dal giudice priore è stata bocciata. Non solo, è stata bocciata con parole molto forti. È stato detto in terzo grado di giudizio che la teoria della battaglia aerea andava considerata fantapolitica o romanzo. Di più non si può dire, di più chiaro non si può dire, quindi è una pura e semplice invenzione. Un'altra cosa che mi stupisce di questi numerosissimi credenti nelle teorie del muro di gomma è che molti di loro sono convinti, la verità diffusa, che sia stato sparato un missile, questo missile avrebbe abbattuto il DC-9. Ecco, se lei è dei conoscenti si renderà conto che la maggior parte di loro è convinta di questo. Senza andare al bar sport, chieda a qualcuno dei suoi conoscenti cosa ne pensa e dirà che è stato colpito, sì, da un missile. Ora, la cosa curiosa è che Priore, nella sua ordinanza sentenza, non dice esattamente questo. Dice che c'è stata una battaglia aerea e che l'aereo è caduto a causa di una quasi collisione, cioè è stato sfiorato durante questa battaglia aerea, un aereo in fuga lo ha sfiorato e l'ha fatto cadere. E poi aggiunge, a meno che non sia stato colpito da un missile di tipo molto particolare, che si chiama missile effetto blast, che abbatte l'obiettivo solo per la risonanza, la detonazione, senza lanciare le schegge, senza urtarlo direttamente.
Sì, queste
ora,
sono
qui,
le sue
ma sa, questo
congetture,
è ciò che dice,
sì,
dice alla lettera il,
sì, sì,
giudice Rosario Priore, ma perché non parla di missile? Non può parlare di missile, perché era già stato ripescato il relitto e il relitto non porta traccia alcuna di schegge del missile o di urto con la testa del missile. Questo, okay, lo può vedere chiunque vada a Bologna, nel Museo della Memoria, a visitare il relitto ricostruito e si dovrà accorgere che non esiste traccia di una sola scheggia del missile. Okay. Non solo, ma è stato setacciato tutto il territorio intorno al relitto per la bellezza di 35 km quadrati, non è stato trovato nessun frammento di nessun missile. Quindi il priore non poteva dire che era stato colpito da missile, anche se questo ormai fa parte dell'immaginario collettivo. Il priore dice due cose che però, se mi permette, poi chiudo, sono molto straordinarie. Dice che il missile, il 19 sarebbe caduto per una quasi collisione. Ora, non esistono casi di aerei caduti per quasi collisione durante il volo di crociera. Sarebbe il caso, primo caso nella storia di un aereo civile caduto durante il volo di crociera, noti bene, non a terra o a bassa distanza da terra. La seconda dice, ma se non è stata una quasi collisione, è stata per effetto di un missile a effetto blast. Bene, nessuno ha mai visto missili a effetto blast. Anche se sicuramente sono stati progettati. Sono stati progettati e sicuramente sperimentati, probabilmente sono stati anche sperimentati. Se ci sono, sono coperti da segreto militare, questo è ovvio. Ma è bizzarro che per sostenere la tesi di una battaglia aerea si sostenga una doppia ipotesi, ciascuna dei due elementi della quale è assolutamente inverosimile.
Sì, infatti sembrano delle teorie, come dice lei, un po' fantasiose, che hanno quasi a che fare forse con la fantascienza, più che
fantapolitica romantica, non è una parola che ho detto io, l'hanno detto dei serissimi giudici,
sì,
i quali dovrebbero essere considerati anche loro complici e insabbiatori come me, perché hanno respinto la teoria del muro di gomma.
Evidentemente sì. Senta, in tutto questo il ruolo dell'aeronautica militare italiana quale sarebbe?
Ecco, anche qui nell'immaginario collettivo c'è ben incistata l'idea che l'aeronautica militare italiana abbia commesso una serie di depistaggi, di manomissioni, di sottrazioni di verbali, di documenti radaristici. Ora, che siano stati fatti sparire i documenti radaristici è falso. Basta vedere Wikipedia, strage di Ustica, si vede un'animazione che riproduce esattamente i plot, cioè i puntini luminosi che si vedono sul radar, nel radar di Fiumicino, nel momento in cui purtroppo cade l'aereo. Si vede anche la destrutturazione dell'aereo. Quindi quel nastro è stato perfettamente conservato, lo possono vedere tutti. È stato messo sotto sequestro il giorno dopo il disastro, insieme all'altro nastro dell'aeroporto civile di Ciampino. Tre mesi dopo è stato messo sotto sequestro il radar di Marsala. Sono stati messi sotto sequestro tutti i nastri radar delle postazioni vicine al luogo del disastro, cioè nel basso Tirreno. Non sono stati messi sotto sequestro i nastri radar di postazioni più lontane, come quello di Poggio Ballone. Allora, cos'è successo? Che il giudice istruttore, anni dopo, quando con un ritardo tipicamente italiano si è cominciato a fare un'inchiesta, è andato alla caccia di questi nastri radar non richiesti e ha trovato che alcuni erano stati riscritti, altri erano stati distrutti, altri erano stati resi inutilizzabili. E tutto questo io direi che non è il caso di stupirsi molto, ma se mi consente io faccio un altro discorso, cioè ammettiamo per assurdo che ci sia stata una manipolazione di verbali o di tracciati radar, cosa che, ripeto, è tecnicamente impossibile, ma certi nastri radar non si trovano.
Sì.
Benissimo, allora vuol dire che l'aeronautica aveva qualcosa da nascondere. Ok, è possibile, perché lei pensi che non tutti i radaristi sono dei santi, magari c'era qualche radarista che invece di fare il suo lavoro era al bar o stava telefonando a qualcuno. può darsi benissimo che ci fossero degli aerei libici o americani o anche italiani che passavano per il basso Mediterraneo senza opportuna autorizzazione. Benissimo, quindi io ammetto anche che potrebbero esserci state delle manipolazioni, ma questo non proverebbe che c'è stata la battaglia aerea. Dov'è? C'è un salto logico. Bisogna dimostrare che queste presunte manipolazioni, che ripeto sono state disconosciute dall'autorità giudiziaria, fossero finalizzate a coprire una battaglia aerea. C'è sì. Uno seguito, c'è un salto logico in questo. Battaglia aerea, noti bene, che non poteva essere nascosta. A parte che non è mai esistito nella storia dell'aviazione una battaglia aerea scatenata in un paese straniero in tempo di pace. Le battaglie aeree si fanno in tempo di guerra. Qui eravamo in pieno di pace, in pieno clima di pace, e ci si viene a dire che un paese della NATO sarebbe entrato nello spazio aereo italiano su un'aerovia civile, noti bene, non militare,
sì, sì.
E si sarebbe messo a scatenare un duello aereo, non si sa bene per quale motivo, con il risultato di far cadere un aereo civile. Non è un caso che da 40 anni non è emerso un solo indizio, non è emersa una sola missione di paesi stranieri su questo. Lei sa benissimo, oltretutto, che quando in un paese viene abbattuto per sbaglio dal missile un aereo, questo può essere occultato per un paio di settimane o qualche mese, ma si viene a sapere perfettamente.
Dal momento in cui i vertici dell'aeronautica sono stati assolti, tuttavia ci sono delle situazioni un po' strane, cioè strane morti, che ne so, il fatto che si sia ritrovato il MiG caduto sulla Sila, cioè sembrerebbe in realtà che ci sia stata questa battaglia aerea, allora lì come la mettiamo?
Dunque, ha fatto bene, la ringrazio, a sollevare questi problemi, perché la carta vincente, secondo i murogommisti, che proverebbe una battaglia aerea, che peraltro non vista, sarebbe la caduta di un MiG 23 sulla Sila quella sera stessa. Allora bisogna ammettere che se fosse veramente successo qualcosa del genere, la coincidenza di due incidenti, due cadute di aereo nell'arco di poche ore, farebbe pensare a qualcosa di... Ora il problema è questo, che non è vero che è caduto un MiG quella sera. Il MiG 23 è caduto il 18 luglio, è caduto il 18 luglio e quindi a distanza di ben 20 giorni. Non è stato visto direttamente cadere, ma centinaia di contadini sono accorsi subito, hanno visto il motore caldo e il pilota decerebrato, morto ma con sangue fresco. È stato poi per questo inumato immediatamente. Ora il giudice priore dedica alla faccenda del MiG 500 pagine della sua ordinanza sentenza, e quindi vuol dire che la considera, per così dire, l'architrave che tiene in piedi il castello accusatorio, altrimenti non ci sarebbe motivo di spendere tante pagine per una cosa di importanza inferiore. E infatti il giudice priore è l'uomo che ha fatto di più per retrodatare, per ipotizzare e cercare di dimostrare una retrodatazione, per cui sostiene priore che quella caduta del MiG il giorno 18 luglio è una messa in scena, è una ben riuscita messa in scena. Il MiG sarebbe caduto il 27 di giugno. E per sostenere questa ipotesi, priore arriva a costruire sotto ipotesi al limite del grottesco. Una di queste è che il cadavere sarebbe stato prelevato immediatamente, messo in una cella frigorifera, congelato e poi decongelato il giorno 18 luglio. Il perché di questo ambaradam io non l'ho perfettamente capito, comunque era l'unico modo per giustificare sì. Il fatto che il cadavere fosse in tutto sommato in condizioni normali. Un altro che chiamerei depistaggio è stato fatto dai due medici che hanno fatto l'autopsia, i quali prima hanno detto che il cadavere era risaliva 3 giorni prima. Poi ci hanno ripensato e hanno detto no, ma forse risaliva a 23 giorni prima. Come si fa a sbagliare di 20 giorni in un'autopsia?
Esatto.
È bizzarro.
Sì.
Ma in ogni caso tutto è finito in niente, perché questo medico ha poi ammesso di essersi sbagliato e di essersi fatto prendere la mano da considerazioni extrascientifiche. Quanto alle strane morti, anche questo è entrato nell'immaginario collettivo. In un certo senso è legato al fatto del MIG, perché io sono assolutamente convinto, come tutti, che il MIG sia caduto il giorno 18 luglio, però ci sono le stranezze in questo MIG. Questo MIG, che partiva dalla Libia apparentemente, così si dice, aveva a bordo un pilota che viaggiava, era un venerdì di Ramadan, quando c'è l'obbligo del digiuno, e quindi è difficile immaginare che si faccia un'esercitazione militare in quel giorno. Attraversa lo spazio aereo italiano, nessun radar lo vede, attraversa un'esercitazione militare aeronavale che si stava facendo esattamente in quel tratto di mare tra la Libia e l'Italia, e nessuno lo vede. Tutto questo è molto strano. Non mi stupisce che il maresciallo radarista Parisi, che è stato interrogato per un giorno intero da Priore, qualche giorno dopo si sia suicidato. Questa è una faccenda dolorosissima, non c'entra niente con Ustica, ma sicuramente c'entra con le stranezze di questo strano volo del MIG.
Sì.
Si è poi suicidato anni dopo un altro radarista che aveva dei problemi psichici e lavorava a Poggio Ballone. Ora, il fatto che ci siano stati 2 suicidi hanno fatto pensare a molti che altre morti, in qualche modo collegate a persone che conoscevano i fatti di Ustica, fossero degli omicidi camuffati. È nata tutta questa teoria delle strane morti. Su questo io non ho niente da dire, perché lo stesso giudice Priore, che è una persona molto seria, nella sua ordinanza sentenza fa chiaramente vedere che tutti questi morti erano morti per altri motivi. Ma c'è di più: dove si raggiunge il limite del folle, della follia, è l'ultimo collegamento che è stato fatto tra la strage di Ramstein e la strage di Ustica. Le frecce tricolori italiane hanno avuto un spaventoso incidente che poi ha portato un massacro del pubblico, in cui sono periti 2 bravissimi piloti, Naldini e Nutarelli. Fin qui, oltre le lacrime, non c'era niente da dire, ma qualcuno ha pensato a questo. Naldini e Nutarelli quella sera erano 2 piloti istruttori e hanno attraversato il percorso del D19. Questo non è del tutto vero. Si dice che avrebbero visto nella scia del D19 un MIG o un aereo militare che si nascondeva ai radar nella scia del D19 e avrebbero poi lanciato l'allarme. Ora, è stato dimostrato che loro non erano in grado di poter vedere niente nella scia del D19 perché erano troppo distanti, a occhio nudo non potevano vedere niente. È vero che è stato lanciato un allarme. Noti bene, non un allarme generale, si dice allarme generale, no, voleva dire allarme generico, cioè un generico allarme.
Ah, ok.
Ora, questo sicuramente fa riflettere, ma resta il fatto che prima di tutto l'aeronautica militare non ne ha tenuto conto. Secondariamente era stato già lanciato un allarme 15 minuti prima, quando i 2 piloti si trovavano, mi pare, all'altezza del Veneto, e quindi non potevano vedere il D19. Hanno lanciato l'allarme 2 volte e, se non sbaglio, addirittura una terza volta 17 minuti dopo. Quindi quell'allarme lì, se aveva una funzione, aveva una funzione che non aveva niente a che vedere con il passaggio del D19. Ancora più assurdo pensare che questi 2 poveri piloti siano stati assassinati a Ramstein per impedire loro di testimoniare. Ora, lei capisce benissimo, ci sono 100.000 modi per ammazzare le persone. Il più assurdo che si possa immaginare è quello di orchestrare per sabotaggio un incidente come quello di Ramstein, che oltretutto avrebbe degli esiti assolutamente incerti.
Certo, assolutamente. Pure, sì. Ma professore, sì, sicuramente è una narrazione avvincente, perché poi ci sono tutte queste varie situazioni che l'hanno resa anche fantasiosa. Poi, come diciamo sempre, presumibilmente le persone sono intrigate dall'aspetto misterico anche delle cose, quindi laddove il mistero non c'è, poi uno gli attribuisce anche la valenza che non c'è. Ma poi di fatto i processi e i risarcimenti, per esempio, nei confronti delle famiglie, delle vittime, ci sarà stato anche sicuramente qualcosa a riguardo da voler sottolineare, segnalare,
ecco,
no?
Guardi, ha fatto bene a farmi questa domanda, perché sicuramente chi crede alla teoria di Priore ha ricevuto sostegno da alcune recenti sentenze dei tribunali civili. Ecco, i tribunali civili, alcuni tribunali civili siciliani, guidati da giudici monocratici, hanno sentenziato che, secondo i criteri tipici dei tribunali civili, era verosimile, era probabile che ci fosse stata una battaglia aerea. Qui dovrei aprire una parentesi, ma non posso tacere almeno questo: i processi civili e i processi penali viaggiano su canoni di valutazione completamente diversi.
Sì,
il processo penale mira a stabilire i fatti oltre ogni ragionevole dubbio. È un'inchiesta, diciamo, di tipo scientifico. Il giudice si mette nei panni di un ricercatore che lavora con mentalità scientifica. I processi civili no, i processi civili sono processi risarcitori, in cui non importa stabilire i fatti oltre ogni ragionevole dubbio, ma stabilire che sono più probabili del loro opposto. È più probabile sia successo questo che non il contrario.
Sì.
Ora, cosa è successo? Che questi giudici hanno, applicando questo criterio rilassato di verosimiglianza, hanno stabilito, secondo delle argomentazioni che non sto neanche a commentare, ma me ne sono occupato nel mio primo libro, argomentazioni in cui gioca un ruolo enorme la soggettività, cioè le valutazioni soggettive di questi stessi giudici. Allora, a giudizio soggettivo di questi giudici, era più probabile che ci fosse stato una battaglia aerea che non il contrario. Questo ha consentito di risarcire gli eredi della Compagnia Etavia e anche i parenti delle vittime. Perché? L'argomento giudiziario è questo: essendoci stato probabilmente una battaglia aerea, voleva dire che c'era un movimento anomalo di aerei. Questo non è dimostrato, ma lasciamo perderlo. Essendoci un movimento anomalo di aerei militari stranieri, l'aeroporto di Bologna avrebbe dovuto cautelarsi, impedire, bloccare il volo del 19 oppure assegnargli un'altra rotta. Quindi lo Stato italiano, in particolare il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Difesa, sono stati incriminati per mancata tutela, omissione di tutela, omissione di vigilanza delle vie aeree. Non mi dilungo a far vedere che se fosse stata una bomba, se fosse stato un missile, questo discorso non si sarebbe potuto fare. Si è potuto fare proprio perché la battaglia aerea permetteva di incriminare lo Stato italiano, anziché un paese straniero, anziché un gruppo o un partito o una formazione qualsiasi.
Sì.
In questo modo gli eredi dell'Etavia hanno ricevuto un risarcimento, non è la stessa cosa, di 33 milioni di euro. E i parenti delle vittime erano già stati indennizzati e hanno ricevuto, credo, una quota compensativa, ma comunque avevano già ricevuto dei vitalizi molto generosi come atto di elargizione spontanea dello Stato. Ora qui anche questo naturalmente è passato nell'immaginario collettivo, perché la stampa, quando dava notizia del risultato dei processi civili, diceva: la Cassazione ha stabilito finalmente che aveva ragione il muro di gomma, il film Il muro di gomma. No, il fatto è che la Cassazione civile non è la Cassazione penale, si è giocato molto su questa ambiguità. Ma comunque, anche ammesso che questa sentenza abbia un fondamento, siamo di fronte a un fatto paradossale, che esistono due verità giudiziarie su Ustica. Una verità che esclude assolutamente, come fantapolitico del romanzo, una battaglia aerea, e un'altra che l'ammette. Ora, in questo non c'è una contraddizione logica, perché è successo anche negli Stati Uniti in alcuni casi, di cui non a caso si parla tantissimo. Non è una contraddizione logica, ma è una situazione di gravissimo disagio. L'ha notato lo stesso giudice Priore. Ha detto: qui abbiamo una doppia verità giudiziaria che va a detrimento dell'immagine della magistratura, va a detrimento della credibilità della giustizia stessa. Non possono esserci due verità giudiziarie, certo, in materia di fatto.
Certo. Senta, per quello che riguarda le altre cause, supponiamo che ci fosse una bomba all'interno dell'aereo. Potrebbe essere, secondo lei, una ipotesi possibile?
Non solo un'ipotesi possibile. Se noi stiamo ai giudizi dei tecnici più prestigiosi, è l'unica ipotesi possibile. Perché vede, tra le varie cose che si omettono di dire in questo martellamento mediatico, è che è stata insediata verso gli anni 90 una commissione internazionale di 11 membri, detta commissione Misiti, perché l'ingegnere Aurelio Misiti era stato messo alla direzione di questa commissione. Questi 11 membri erano alcuni italiani, altri stranieri, inglesi, americani, svedesi, tedeschi. Sono stati scelti col criterio della professionalità, perché si sapeva che erano i maggiori, i più importanti, i più prestigiosi esperti di incidentistica aerea del mondo. Tra questi compariva Frank Taylor, che aveva appena concluso le indagini su Lockerbie, indagini assolutamente ineccepibili. Lo stesso giudice Priore ha confermato nel 1990 questa commissione. Questa commissione, dopo 4 anni di lavoro, ha depositato una relazione molto mascritta, anche perché parlavano lingue diverse e non riuscivano a trovare delle traduzioni opportune. Quindi è molto mascritta, è un collage che sicuramente non è di facile profittevole lettura. Però c'era una cosa chiarissima: tutti gli 11 membri all'unanimità hanno stabilito che l'unica ipotesi che non avesse dei controesempi, non avesse delle controindicazioni, era quella dell'esplosione interna. Tra l'altro non erano i primi a sostenerlo. Il maggiore progettista italiano di aereo, l'ingegner Bazzocchi, aveva già scritto una relazione in cui sosteneva la stessa cosa. Un altro tecnico americano, indipendentemente, nominato anche lui da Priore, ha scritto esattamente la stessa cosa. E qui mi permetto di fare una considerazione che non dico, non è comica perché non fa ridere, però fa riflettere un attimo.
Sì.
Tutti i periti stranieri interpellati si sono trovati d'accordo, salvo uno, il professor Held, che ha aperto anche all'idea della quasi collisione, si sono trovati su una tesi, che è la tesi dell'esplosione interna. I periti italiani, invece, anche di altissimo livello, si sono divisi tra di loro con dei toni anche molto accesi. Allora, c'è qualcuno che ha detto che c'era un complotto. Figuriamoci se non poteva esserci un complotto, magari un complotto della CIA che aveva messo in bocca a questi stranieri la verità dell'esplosione interna. Ora, se c'è, è ridicolo pensare ci sia stato un complotto. questi studiosi stranieri avevano in comune il fatto, un fatto, che erano tutti indipendenti da influenze dell'ambiente italiano. Ecco, purtroppo degli italiani non si poteva dire lo stesso. Quindi la cosa di cui ci si deve preoccupare non è che gli stranieri fossero d'accordo, è che gli italiani fossero in disaccordo, perché questo disaccordo probabilmente era dovuto a valutazioni che non erano perfettamente conformi in tutti all'oggettività scientifica.
Ci sono sicuramente dei particolari che fanno, come diceva lei, pensare che ci sia stata questa esplosione a bordo, come per esempio il lavello della toilette ridotto in brandelli, come sicuramente il fatto che, no, i periti che comunque sono stati incaricati, cioè, questo di mestiere fanno, quindi tendenzialmente, insomma, c'è una dose di fiducia, no, che viene data a queste persone. Ma io volevo scendere più che altro con lei sulla dinamica di questo attentato, cioè il movente, perché, come mai c'è stato questo attentato nei confronti di questo aereo, che cosa c'è dietro?
Dunque, la dinamica, l'attentato e il movente sono due questioni che è meglio trattare separatamente.
Certamente sì.
Sulla dinamica devo dire questo, sempre su questo depistaggio mediatico, che mi spiace dire è il convitato di pietra di tutte le discussioni su Ustica. Questo depistaggio mediatico ha portato l'attenzione sui dati radaristici, ha portato l'attenzione su un missile che non si è mai visto, su una battaglia aerea che non c'è mai stata. In questo modo ha sviato l'attenzione da altre cose. Prima di tutto da quello che è stato il percorso del 19, prima della partenza da Bologna. Si è detto che era impossibile che sia stata messa una bomba a Bologna perché l'aereo aveva 2 ore di ritardo, quindi l'attentatore non poteva calcolare che il 19 sarebbe caduto nel basso Tirreno. A parte il fatto che nessuno ha provato che l'intenzione fosse di farlo cadere lì, io penso che l'intenzione fosse quella, ma non c'è una prova. L'argomento delle 2 ore di ritardo è profondamente sbagliato. L'aereo è partito con 2 ore di ritardo, ma perché è arrivato con quasi 2 ore di ritardo. Quindi a queste 2 ore di ritardo, quasi 2 ore di ritardo, che poi erano 1 ora e rotti, si sono aggiunti 19 minuti di ulteriore ritardo. Quindi ci si doveva chiedere perché ci sono stati 19 minuti di ulteriore ritardo. È successo per caso qualcosa a Bologna che non doveva succedere?
Sì.
E qui se la magistratura fosse stata più attenta, si sarebbero scoperte degli strani fenomeni. Per esempio, erano attesi per l'imbarco dei detenuti che non si sono presentati. Sull'aereo erano a bordo 2 carabinieri in borghese armati. Noti bene che i carabinieri borghese non avevano alcun obbligo di portare armi a meno che non fossero in servizio. Sì. Uno dei due si recava in Sicilia per un matrimonio, ma non si capisce bene che cosa ci facesse l'altro, visto che abitava in un altro paese della Sicilia. Su queste non sono mai state fatte indagini. Non solo, ma c'era un pezzo tecnico del 19 che era un attuatore della scaletta, del meccanismo di detrazione della scaletta, che è stato trovato a bordo e non si è mai capito chi l'abbia messo. Doveva essere portato a Palermo, ma l'aereo era già stato a Palermo. Allora, che senso aveva riportare a Palermo qualcosa che a Palermo doveva esserci già stato? Su questo non è mai stato fatto nessuna indagine. Ma le dirò di più. In quel periodo, era un periodo di gravissimi attentati ad aerei di linea, quasi tutti di origine arabo-medio orientale, la tecnica usata stabilmente era questa. Il terrorista saliva a bordo, montava, magari insieme ad altri, la bomba, la nascondeva molto spesso nella toilette o in altre posizioni, al momento di scendere attaccava il timer e scendeva. E quindi è possibile che la bomba non sia stata messa a Bologna, sia stata messa nei voli precedenti, anche da più persone, montata pezzo a pezzo e poi nascosta nel cestino della toilette, per esempio. Bene, vorrei far sapere a tutti che la lista dei passeggeri dei voti precedenti non è mai stata richiesta né dalla magistratura né da altri organi investigativi ed è stata distrutta un anno e mezzo dopo. Tutto questo è assurdo,
sì.
Perché io nella mia umilissima inesperienza come prima cosa avrei messo sotto sequestro la lista dei passeggeri dei voli precedenti, così come è stata messa sotto sequestro la lista dei passeggeri dei voli che si imbarcavano a Bologna, è ovvio. Invece non è stato fatto, non è stato fatto, e io mi chiedo se questa negligenza sia una negligenza comprensibile, diciamo fisiologica, o sia una negligenza intenzionale. Anche sul timer ci sarebbe molto da discutere, perché molti hanno detto il timer con tutti quei ritardi lì non si poteva prevedere, collocare il timer in modo tale che la bomba esplodesse in quel punto. Questo è un'ingenuità, perché erano allora conosciuti timer molto complessi, timer attivati per esempio dai cambiamenti di pressione interno dell'aereo, timer barometrici e altimetrici. Noti bene che l'aereo è caduto quando stava cominciando la discesa, quindi quando la pressione interna si modificava. Quindi
ci può stare, ok. Cioè,
ci può stare, perché è successo anche in altri attentati magari negli anni successivi, ma la tecnica era sufficiente.
Certo.
Poteva essere anche un telecomando.
Chiaro.
Potrebbe essere stato azionato a Bologna un telecomando, io questo non lo so.
Ma tornando al discorso del movente, cioè perché, quindi
ecco,
quali le responsabilità?
Guardi, qui stavo per dire dulcis in fundo, invece l'amaro sta in fondo. Le difficoltà di stabilire le responsabilità sono molteplici. Ci sono almeno due ostacoli molto gravi che io vedo a chi si accinge a un'indagine storica. Il primo, devo dirlo e metterlo al primo posto, è la secretazione dei documenti dei servizi italiani segreti in Medio Oriente, in particolare a Beirut. Questo dovere di secretazione scadeva l'anno scorso, non so se ne è al corrente. Il presidente Conte aveva garantito che si sarebbe arrivati all'assoluta trasparenza e alla desecretazione completa. Dopodiché ha fatto marcia indietro nel giro di poche settimane e ha prorogato la secretazione di altri 8 anni, dicendo che la conoscenza di questi documenti avrebbe fatto male all'Italia. Quindi questa è un'ammissione esplicita, il fatto, sì, che il nostro paese ha qualcosa da nascondere su ciò che facevano i nostri servizi segreti in Medio Oriente. Guardi che non è in gioco soltanto Ustica, è in gioco tutta una serie di avvenimenti impressionanti accaduti nello stesso periodo. La strage di Bologna, 36 giorni dopo, la rivolta di Tobruk, di cui non si parla mai, di cui Gheddafi incolpò l'Italia pochi giorni dopo Bologna, il sequestro di quei giornalisti Toni e Di Paolo, che è avvenuto esattamente un mese dopo Bologna. Lei sa che questi giornalisti sono spariti.
Sì.
E nonostante i tentativi dei servizi segreti di occultare la cosa, è abbastanza chiaro che sono stati assassinati. Quindi la segretezza del comportamento dei nostri servizi in Medio Oriente è un ostacolo enormemente grave che purtroppo non riusciamo a rimuovere a tempo breve. L'altro problema è il fatto che noi sappiamo che l'Italia aveva ricevuto delle minacce dalla Libia e dal Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Adesso non posso dilungarmi sulle cause di queste minacce, però c'è un fatto che la strage di Bologna inquina il panorama. Bologna si è verificata 36 giorni dopo, tra l'altro le tracce di esplosivo trovate a Bologna sono le stesse tracce di esplosivo che si trovano sul 19 che partiva da Bologna. E quindi se queste minacce ricevute dalla Libia, dal Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, hanno avuto uno sbocco. Lo sbocco forse è stato Bologna e non Ustica. Non siamo sicurissimi che Ustica sia stato lo sbocco naturale di queste minacce. C'è una persona, però, una persona ora scomparsa, l'onorevole Zamberletti, che ha sostenuto in un suo libro precisamente questa tesi. Ha detto che Ustica è stato un avvertimento non colto e Bologna è stata la vendetta. La vendetta per che cosa? Perché è una minaccia? Perché è una vendetta? Zamberletti era sottosegretario agli esteri e stava trattando una partita delicatissima che si giocava sull'isola di Malta. L'isola di Malta, che era uscita dal Commonwealth, era in quel momento giorno per giorno colonizzata, tra virgolette, dalla Libia, che tra l'altro la considerava, come considerava la Sicilia, suo territorio legittimo. L'Italia si preoccupava enormemente di questa invadenza libica, perché perdere, se la Libia avesse avuto il controllo completo di Malta, questo avrebbe voluto dire avere le navi sovietiche nel Mediterraneo, direi dietro la porta di casa. Quindi era una partita strategica estremamente complessa e estremamente delicata. L'onorevole Zamberletti si prodigò molto per trattare con Don Mintoff un trattato di cooperazione con lo scopo di estromettere la Libia dal controllo di Malta, e ricevette una delegazione libica che molto gentilmente gli disse che stava rischiando qualcosa se fosse continuata su questa strada. E lo stesso glielo disse il capo del SISMI, mi pare, l'onorevole Santo, non era onorevole, Santo Generale Santovito, che avvertì con parole molto forti Zamberletti sul fatto che si stava rischiando molto. Zamberletti dice di non aver percepito che Ustica avrebbe potuto essere l'avvertimento, un avvertimento ben preciso. Percepì però che Bologna, la strage di Bologna, era molto probabilmente la conseguenza di questo avvertimento non percepito. E perché? Per una coincidenza. La bomba di Bologna esplode alle 10.25 nello stesso lasso di tempo in cui Zamberletti firma con Don Mintoff la bozza del protocollo d'intesa. E qui la coincidenza.
Sì.
Io ho studiato un po' filosoficamente le coincidenze. La coincidenza era strepitosa, appunto, che Don Mintoff l'accolse immediatamente, impallidì e passò immediatamente la firma. Zamberletti la colse, dice lui, dopo, e soltanto dopo pensò che Ustica poteva essere un avvertimento non percepito.
Sì.
Ora, io voglio credere alla sua buona fede, era una persona molto onesta. Può darsi che altri invece, a livello dei servizi segreti o livelli più alti di quello che può essere il sottosegretario agli esteri, abbiano percepito l'avvertimento ma non abbiano voluto tenerne conto.
Quindi, secondo lei, il movente non è mai da attribuire all'azienda, cioè non è un movente patrimoniale, diciamo, legato all'azienda Itavia?
Guardi, è stato fatto anche questa ipotesi, perché io nel primo dei miei libri faccio un'enumerazione di tutte le possibili responsabilità. Non si può escludere che l'attentato fosse destinato, per esempio, al generale della Chiesa, che doveva prendere quell'aereo. Poi un altro magistrato, Tricomi, doveva prendere quell'aereo e ha rinunciato, indagava sul traffico d'armi con la Libia. Possiamo pensare a una pista mafiosa, possiamo pensare a una pista nazista o semplicemente a un prolungamento della cosiddetta strategia della tensione. Questo io non lo posso assolutamente escludere. È vero che l'Itavia era un'azienda in gravi difficoltà, anche se qualcuno sostiene il contrario, ed è vero anche che era in antitesi con l'Alitalia, era il concorrente principale dell'Alitalia. Però aveva anche delle protezioni politiche molto chiare. Andreotti, non so se fosse amico personale dell'avvocato Davanzali, ma sicuramente come Craxi aveva diversi motivi per dialogare con lui. Per tornare alle coincidenze, io qui chiuderei, però vorrei dire una cosa. Io nei miei due libri ho fatto questo discorso. Se Zamberletti è stato colpito da questa coincidenza e ne ha fatto lo spunto di un libro, io mi sono chiesto se per caso non ci fossero altre coincidenze, o di date o di luoghi, che fanno pensare che Ustica fosse un segnale ben preciso. Bene, io non ne voglio parlare, ma di queste coincidenze ne ho individuate diverse. Alcune sono sicuramente fortuite, ma che siano tutte fortuite è una cosa che io non credo. E comunque non propongo una verità. Io sono un filosofo, propongo uno spunto per la riflessione, sperando che questa riflessione porti a qualche risultato.
Beh, professore, grazie intanto di questa lunghissima disamina, questa lunga analisi che ha fatto insieme con me, con noi, con tutti quanti quelli che ci seguono, perché questo è uno di quei misteri irrisolti della nostra Repubblica, e quindi crediamo anche che sia importante nei confronti di chi ha perso un familiare, ma anche nei confronti proprio di quelli che sono deceduti, quindi ricordare questa data e questa ricorrenza, anche se sono passati oltre 40 anni, insomma, quindi certamente è importante. Certo, non mi fa invece ben sperare il fatto che, nonostante siano passati tanti anni, non c'è una verità chiara, delineata, precisa. Come se, non so, io dalle sue parole leggo come se intanto diamo un risarcimento a chi ha perso i propri familiari, perché così è un po' come se uno volesse risarcire di una perdita vera e propria, no? E poi un domani, se si troveranno i colpevoli, i responsabili di questa vicenda, va bene, saranno già passati tanti anni e questa cosa sarà anche magari nel dimenticatoio. Ecco, mi fa un po' questo effetto, oltre al fatto che mi fa pensare che questo è uno dei tanti misteri, come dicevamo prima, in cui noi ci abbiamo rimesso in prima persona, noi cittadini italiani. E allora, facendo un piccolo parallelismo, no? Quello che è accaduto a New York, alle Torri Gemelle, sicuramente è stata una cosa molto eclatante, ma gli americani portano avanti questa cosa in maniera massiccia mediaticamente. Noi invece è un po' come se le nostre disavventure ogni tanto le perdiamo di vista, non siamo così tanto attaccati a quelli che dovrebbero essere invece i nostri valori, come la ricerca della verità. Che ne pensa?
Guardi, io non posso che essere d'accordo. Se Ustica fosse l'unico mistero italiano, io direi che possiamo sperare che le forze di chi vuole fare ricerca onestamente si concentrino su questo mistero, ma non è l'unico mistero italiano. Ha molte peculiarità, come le dicevo, il formarsi di un pensiero unico, che impedisce di ispezionare altri percorsi, altre strade, altre piste investigative. Questo io trovo veramente deplorevole, e oso sperare che non a tempi brevi questo muro di fake news a poco si sgretoli, anche perché vedo pubblicare, oltre ai libri miei che non hanno particolare importanza, i libri di periti, esperti, molto molto preparati, che naturalmente si rivolgono a un pubblico di nicchia, ma non si può fare altro. Finora sono apparsi ben 10 libri, e ne è apparso un ultimo recentemente, quindi 11 libri nel giro di 2 anni, in cui in sostanza viene rivalutata la tesi, la pista dell'esplosione interna. Quindi naturalmente chi la sostiene è in minoranza nel pubblico, ma non si può dire che sia in minoranza a livello della pubblicistica,
certo,
soprattutto la pubblicistica specializzata, non quella della stampa, non di internet.
Beh,
ma
guardi,
io credo che qualcosa si stia muovendo.
Lei prima faceva riferimento a questo pensiero unico e mi sembra che gli ultimi mesi ci abbiano insegnato molto bene che cosa determina l'utilizzo di un unico pensiero e invece di una pluralità di opinioni. Quindi, che le devo dire, veniamo da una lunga situazione che stiamo ancora vivendo, in cui se si abbraccia il pensiero unico nessuno ha niente da eccepire, altrimenti si incorre in qualsiasi cosa, critica, dileggio, diciamo così, come diceva lei, minacce, insomma, cose anche di un certo peso, di una certa rilevanza personale. Quindi bisogna vedere quanto si è disposti ad andare a ricercare la verità, che ovviamente c'è e mi sembra anche piuttosto evidente che non è quella che ci hanno raccontato fino ad oggi. Quindi io intanto, nel salutarla, ricordo i suoi 2 libri che sono Ripensare Ustica e Ustica 40 anni dopo. Poi naturalmente, come ricordiamo, c'è questo blog, lei è su Facebook, quindi il professor Claudio Pizzi, grazie per essere stato con me, per averci raccontato ancora una volta questa vicenda, e così ricorderemo Ustica a 41 anni. Grazie ancora.
Io la ringrazio per l'ospitalità e anche per l'attenzione con cui ha voluto seguirmi.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.